Qualche settimana fa in real life è arrivata la segnalazione di una storia diversa dalle altre. Era la storia di un uomo e di decine e poi centinaia di bambini che a distanza di decenni lo ricordano ancora come il loro unico vero padre. Era la storia di un'opera di carità che non voleva essere chiamata orfanotrofio, perché ambiva e riusciva a essere qualcos'altro. Era un intrecciarsi di vicende eccezionali in una grande casa famiglia messa a disposizione dei più fragili, dei dimenticati dell'Italia del boom. La raccontava Riccardo, un signore distinto oggi in pensione, che l'ha introdotta chiamandola la storia di zio Franco, mio padre. Per lui Franco Bonomo era un padre vero, biologico, l'uomo che l'ha messo al mondo. Per quelle centinaia di altri bambini, invece, è stato un padre di fatto. Nel 1958 ha fondato un'opera che porta il suo nome alle pendici di Castel del Monte, la frazione del comune di Andria, in Puglia, che ospita l'omonimo maniero medievale, la più celebre delle tracce del dominio di Federico II di Svevia in Italia. Un luogo di colline basse e pendici brulle, fatte di rocce nude e aguzze, con un piccolo bosco di pini. Il posto in cui Franco e il fratello Vincenzo, di mestiere rispettivamente direttore amministrativo dell'ospedale di Andria e chirurgo, decisero di far sorgere dal nulla, come sottolinea Riccardo, una struttura capace di dare una famiglia a chi non ce l'aveva, o ne aveva una che non poteva garantirgli quel minimo diritto alla serenità. Franco e Vincenzo sapevano cosa voleva dire crescere senza un padre. Il loro, che era stato generale capo del corpo sanitario e, con Cadorna e Diaz, parte del comando supremo dell'esercito italiano durante la guerra del 15-18, l'avevano perso molto presto, in età scolare, per una malattia gravissima e incurabile. E molti anni dopo, al funerale della loro mamma, lì, sulla sua tomba, si erano fatti una promessa. Avrebbero fatto qualcosa per i meno fortunati. Il ricordo dei nostri genitori, come si erano detti. Era la metà degli anni 50, la RAI aveva appena iniziato a trasmettere, il presidente della Repubblica era Giovanni Gronchi e in Parlamento, presieduta dal socialista Ezio Vigorelli, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla aveva da poco chiuso i suoi lavori. E in cima alla graduatoria della povertà di quella repubblica così giovane figuravano sia la Puglia che la Basilicata, le regioni in cui è incastonato Castel del Monte. Negli anni all'opera Bonomo passeranno centinaia di bambini, orfani di padre o di madre, bambini o adolescenti affidati alla struttura perché provenienti da famiglie disagiate o problematiche, ma anche ragazze madri, svergognate secondo la tradizione popolare bigotta dell'epoca, perché aspettare un figlio al di fuori del matrimonio era una fonte di vergogna. E allora, dice il signor Riccardo, figlio e nipote dei due benefattori, le famiglie dei paesini dell'entroterra della Puglia e della vicina Basilicata venivano a Castel del Monte vestite di tutto punto, con gli abiti della festa, per lasciare la figlia svergognata giusto il tempo necessario per farla partorire, lontana dalle maldicenze del paese, per poi, abbandonato il frutto del peccato, sparire per sempre. Ma nel centro costruito dai Bonomo, lì a pochi passi da Andria, sulle alture delle Murge, non bisogna immaginare un'atmosfera alla Oliver Twist. Nessun maltrattamento, nessun triste refettorio, nessuna educazione persevera ad altri tempi e soprattutto nessuna vittimizzazione dei bambini. Anzi, l'opera Bonomo era quanto di più lontano esistesse dal paradigma di Genziano. Non ci sono divise uguali per tutti, non c'è il refettorio, ma diverse sale da pranzo. L'atmosfera era quella di una grande casa, dice Riccardo. Una casa per tanti che diversamente non ne avrebbero avuta una, o ne avrebbero avuto una infelice, e che invece si ritrovavano parte di un'enclave di contentezza. Ai bambini nati in loco venivano dati nuovi cognomi, perché un giorno le loro origini non potessero penalizzarli nella vita. Franco Bonomo li prendeva in prestito, tra le altre, da una poesia di Pascoli a cui era molto legato, I compagni di scuola, nella quale il poeta menziona i nomi di alcuni compagni di classe. C'erano Giovanni Pascoli e anche il buon Donato, c'erano i figli di Rossi e quelli di Maggi, recita il componimento.
Mi chiamo Maria, e ho 73 anni, sto in pensione. Quando ero piccola papà era malato, e quindi noi eravamo già 5 figli, poi arrivavamo a 7. Io ero la grande, quindi mamma non sapeva come gestire tutta questa cosa. Nel 58 io avevo 7 anni, che aprì questa grande fondazione per accogliere bambini bisognosi. Mamma voleva che io andassi lì dal momento che, pur avendo altri fratellini più piccoli, ma io andavo a scuola, facevo la seconda elementare, gli altri tutti non andavano a scuola, erano dall'asilo.
La signora Maria oggi è
Perché
una
l'asilo?
pensionata
Sì,
con due
andai
nipotini
io
piccoli da accudire e una terziaria
dall'asilo.
francescana molto devota che abita ancora nella zona, come tradisce il suo accento. Con lei non parliamo della sua famiglia biologica, del male che aveva colpito il suo papà, perché certe cose non smettono mai di fare male. Mi dice però che non si è lamentata quando ha saputo che sarebbe stata lei a dover uscire di casa. Era meglio che andavo io che uno più piccolo di me, per citarla. E poi ci mettiamo a parlare invece di quella che ha trovato di famiglia, di quella che le ha cambiato la vita, come dice lei stessa, quella sulla collina di Castel del Monte,
Primi
dove è
giorni
arrivata nei giorni di
ci
Natale del
portarono questo. Io
1958.
arrivai all'Opera Bonum un pomeriggio, lì d'inverno fa subito buio, no? Erano le 4:30, le 5, ma era già quasi buio. Con altre 17 bambine, la fondazione aprì con 18 bambine, solo bambine. Arrivammo lì con un pulmino, io lo ricordo benissimo. Quindi entrammo in un grande cancello ed era un viale alberato. Da pini, abeti, cipressi. E poi alla fine, allora mi sembrava mo molto lunga la strada, il viale, invece adesso è più piccolo. Quindi fummo accolti in una grande casa riscaldata, era un lusso per me. Nel salone vidi la prima volta un bel presepe con tutti i suoi personaggi là. E fu veramente attratta. Poi con quel bel calore, diciamo che fu una bella accoglienza. C'era un bel caminetto acceso, questa grande casa a piano terra soltanto allora. C'era un grande salone, poi una bella cucina e un bel bagno, anche un lusso allora avere un bagno al suo tempo.
La signora Maria
Si
parla
sono
e attorno a lei
avvicinati
riprendono
diversi
vita figure
bambini
centrali della
quella
sua
sera, eravamo
infanzia.
solo 17.
L'educatrice Annunziata Edina, il guardiano Nicola, che era sempre disponibile, sapeva fare tutto, spiega, e se volevi ti insegnava anche a riparare un'automobile o un elettrodomestico. Il medico Roberto, che si presentava la domenica, la maestra che veniva appositamente dalla vicina Corato, signorina Gallo, e insegnava le classi di prima, seconda e terza elementare. Le uniche della scuola interna all'Opera Bonomo. All'inizio le bambine vivevano al primo piano di una grande casa separata in zona giorno e zona notte da un'alta parete di legno. Nella zona giorno c'è un lungo tavolo, sempre in legno, che era il centro nevralgico delle sue giornate. Lì si studiava con la maestra, si pranzava, si facevano i compiti e poi si cenava anche. Ma per me era bellissimo perché a casa mica facevo quelle cose, spiega Maria. Dice che raccontare questa storia per lei è come aprire uno scrigno pieno di perle, di gioielli che aveva sempre voluto mostrare a qualcuno. E in questo
Sì, e
scrigno c'è anche
arrivando
un
alla
giorno di
60, che cosa
64 anni fa
succede?
che le è rimasto
Nell'anno
dentro.
60, dopo la scuola, il 5 giugno, io ho ricevuto con altre bambine la prima comunione. Guarda, fu una cosa spettacolare. Era di domenica, il giorno di Pentecoste. Adesso so che lo so, perché me lo ricordo? Perché ciascun bambino ebbe un santino con il proprio nome e sopra c'era l'immagine di Gesù Bambino. Io ce l'ho ancora conservata. Sta scritto 5 giugno del 60. Il
Quindi
giorno prima ricordo che ci fu un temporale. Guarda, io non avevo mai visto buttare tanta acqua. Lavò tutte le sedie che stavano fuori e poi un arcobaleno che anche allora non avevo mai visto, bellissimo, un cielo terso, proprio terso che tu non hai idea.
E il giorno
Il giorno
successivo, dopo la
successivo,
cerimonia, Maria ricorda che all'esterno, nel piazzale della fondazione, erano stati allestiti all'aperto, sotto un grande colonnato coperto d'edera,
però
degli
lì fu
enormi
proprio
tavoli
parte dei
imbanditi.
tavoli. Vennero dei camerieri della Taverna Sforza. Guarda, negli anni 60, io se ci penso, ma chi aveva pure il più ricco di Andria? Essere serviti a tavola dai camerieri e pranzare lì all'aperto. Guarda, io non mi aspettavo tutto questo. Che se ci penso, dice, ma che la gente si prodigava per noi, per delle persone che non conosceva. La nostra fortuna era che eravamo bambine bisognose. E loro, evidentemente, è scattato qualcosa dentro di loro. E
Ricorda
questa legge
Maria le
ancora esiste.
tagliatelle, la pasta al
Piatti che
forno, la
facevano
pizza di
battere forte
patate, i minestroni che si
e
mangiavano a
la
pranzo e a
fondazione
cena.
aprì.
Ricorda l'educatrice Cecilia che dice aveva la quinta elementare, però era una grande psicologa, perché lo sei quando riesci a capire l'indole dell'altra persona pur non avendo titoli o studi o carte. La sua migliore amica dei tempi, la bambina che si sedeva sempre vicino a lei a scuola, Ippolita, è emigrata in Germania. Un'altra si è sposata e vive in una villa della zona. Lei invece ha proseguito il suo rapporto con l'opera Bonomo ben oltre la maggiore età. Sì, perché il dottor Bonomo, che però dai suoi figli adottivi voleva essere tassativamente chiamato zio Franco, si preoccupava di dare loro non solo un presente amorevole, ma anche un futuro economicamente sereno. Maria prenderà un diploma da segretaria d'azienda e verrà impiegata da quella stessa grande casa che l'aveva accolta anni prima, lavorando nell'ufficio amministrativo e poi avviandosi alla sua vita al di fuori dell'opera. Pochi giorni prima della nostra intervista, mi ha detto subito, il volto bonario dello zio Franco Bonomo le è apparso in sogno, come in una sorta di premonizione. Maria, però, era una bambina sana, con una famiglia, seppure una difficile, alle spalle, ma senza problemi ulteriori, per fortuna. Ad altri ospiti della fondazione non era andata altrettanto bene. Il signor Rodolfo ha 64 anni e quando lo dice la sua voce vira impercettibilmente verso l'incredulità. Gli sembra assurdo di aver vissuto così a lungo, dopo una prima fase della sua vita fatta di abbandono e dolore, anzitutto fisico.
Io sono nato a Bari il 26 giugno del 60, quindi da lì poi mi hanno trasferito all'ospedale Bonomo di Andria. Mia madre mi abbandonò all'ospedale di Bari, sempre come si chiama tramite l'ospedale Bonomo di Bari. Mi hanno trasferito all'ospedale Bonomo di Andria, che è sempre della stessa famiglia.
Dall'ospedale di famiglia, dove rimane nei suoi primissimi anni di vita, Rodolfo nel 1963 viene trasferito all'opera. Non è però un orfano come gli altri, quelli che rincorrono il pallone nel grande cortile o giocano a mosca cieca. Lui è un bambino sofferente, ricorda.
Ogni passo che facevo dovevo sedermi. Mi dovevo mettere come una gallina, hai visto le galline che fanno le uova? Mi dovevo accovacciare.
La condizione che affligge il piccolo Rodolfo e che porta l'educatrice e gli altri bambini a stuzzicarlo, per usare le sue parole, a dirgli: Rodolfo, alzati da terra, cosa fai lì? Si chiama tetralogia di Fallot ed è una cardiopatia che riduce il livello di ossigeno presente nel sangue, provocando una colorazione bluastra della pelle del malato. Pur con enormi difficoltà, Rodolfo si fa strada per la grande casa. Al primo piano ci sono i bambini più piccoli, i suoi coetanei, mentre al secondo sono accolti gli adolescenti e al terzo i maggiorenni. Quando non riesce più a camminare da solo, Giulio, un amichetto del suo piano, lo prende sulle spalle e se lo porta in giro.
E poi c'è l'altra casa, scendendo giù dove c'era la direttrice, la signorina Zingaro Cecilia, e lì, diciamo, giocavamo, si scherzava, si facevano tanti giochi. No, la struttura era abbastanza grande che tu potevi giocare a pallone. E io con un altro amico che oggi non c'è più, ci mettevamo vicino al termosifone e dietro facevamo le sedie, come l'autobus, e accompagnavamo gli amici a fare i giri.
Ma di giro nella sua vita Rodolfo ne farà uno colossale per i tempi, quasi un grand tour, anche se obbligato da circostanze infelici.
Poi un giorno venne il dottor Charles Mheim dalla Svizzera con il dottor Hahn, l'avvocato me li presentò e mi disse: tu devi venire in Svizzera, ti dobbiamo curare.
Lui però in Svizzera, un luogo lontano quanto l'Australia nella sua geografia personale, non ci voleva andare. Né volevano che ci andasse i suoi amici, che alla notizia della sua imminente partenza si dispiacciono, gli chiedono quanto tempo starà via. E poi, in un giorno di primavera del 1973, si trovano costretti a salutarlo.
Che si
Quei
sono
giorni.
messi a piangere, non volevano che io me ne andavo perché eravamo troppo attaccati e purtroppo quando si è senza genitore non è nessuno e purtroppo c'è questo affezionamento.
Sarà un arrivederci o un addio? D'altronde, un bambino con una patologia simile, che Rodolfo chiama sempre prima col cognome e poi col nome, non era guarito. Ma lui deve andare adesso, deve partire. La Svizzera, d'altronde, non è poi così vicina, anzi.
No, era lungo perché tu dovevi fare Barletta. Io ho preso il treno da Barletta e andai a Milano. Poi da Milano scesi, mi sembra, e preso il treno per la Svizzera, Losanna, accompagnato da un'educatrice.
Sì, è un viaggio lungo e difficile nel 73, quello da Castel del Monte alla Clinique de la Source di Losanna. 1200 chilometri che Rodolfo, ormai tredicenne, percorre con quel cuore malato che gli dà una stanchezza cronica, a cui ormai tristemente abituato. Poi all'arrivo mi hanno visitato e hanno deciso di operarmi, spiega. È un intervento a cui è già stato sottoposto a Bari, quello per correggere la tetralogia di Fallot, ma che in Puglia non è riuscito. Eppure quantomeno Bari è casa, si capisce cosa dicono le persone quando parlano, mentre lì, nel freddo Canton Vaud, sembra tutto irreale e precario.
Quando andai in Svizzera in sala operatoria, feci cadere i ferri a terra perché avevo paura. Poi mi hanno fatto l'iniezione e non sono stato usato al sonno.
L'equipe svizzera fa il suo dovere in un'operazione costata forse 30 milioni dell'epoca, un investimento importante insomma da parte dello zio Franco, e Rodolfo si risveglia con un cuore nuovo.
La cosa bella che ricordo è che quando mi sono svegliato dall'anestesia, la prima cosa che ho visto le mani sono tornate normali, prima erano tutto viola, la pelle è tornata normale. Ed è stata una gioia grande per me.
Se sono qui a parlare con lei è perché lo zio Franco mi ha preso con sé, dice ancora con la stessa emozione di 50 anni fa Rodolfo, l'orfano che visse due volte. Pochi anni dopo l'operazione è stato trasferito in un'altra struttura, dove ancora oggi è impiegato come giardiniere e tuttofare. E in casa ha ancora appeso un ritratto di Franco Bonomo, il benefattore che gli ha salvato la vita facendogli vedere i film Disney del cinema dell'opera, mettendogli regali sotto l'albero ogni Natale, portandolo al mare a Trani e soprattutto regalandogli un cuore, senza chiedere mai nulla in cambio. A distanza di tanti decenni, l'opera Bonomo è passata in diverse mani. Alla fine dei 70 è stata ceduta alla provincia di Bari, ma da allora i suoi 6 ettari di estensione, pure per tanti anni hanno accolto coloro che nessun altro voleva accogliere, sono finiti essi stessi in stato di abbandono. Anni fa il programma TV Striscia la Notizia ha dedicato un breve servizio all'incuria del luogo, una specie di città fantasma abitata da spettri di bambini sereni, bambini che ancora oggi, che sono diventati uomini e donne anziani sparsi per l'Italia e l'Europa, ciclicamente tornano in pellegrinaggio, per riconoscenza verso la loro prima vera casa. Bambini come Valentino, che deve il suo nome all'omonima poesia di Pascoli, dove è descritto come vestito di nuovo come le brocche dei biancospini, che era nato durante una nevicata ed è stato adottato da una famiglia bene di Milano, spiega Riccardo Bonomo. Come Michele, che secondo i racconti invece passava molto tempo alla finestra da solo, guardando fuori, in attesa di qualcuno che però non arrivava mai. O anche di Amedeo, il cui padre adottivo era tornato a Castel del Monte per onorare una promessa fatta sul letto di morte a sua moglie. Avrebbe trovato la madre biologica di Amedeo e, se tra di loro ci fosse stata intesa, l'avrebbe sposata per il bene del figlio. E così successe. Federico Ruggero di Hohenstaufen, meglio noto come Federico II di Svevia, è entrato nei libri di storia con l'appellativo di Stupor Mundi, meraviglia o stupore del mondo. Lo zio Franco Bonomo, invece, era troppo impegnato a conversare giorno dopo giorno fino a sera con le sue dozzine di figli adottivi, a garantirgli un tetto, una stanza calda e un po' di affetto. Non ci ha lasciato monumenti imperituri così riconoscibili da figurare sulle monete da un centesimo, ma si è caricato sulle spalle centinaia di vite iniziate in salita. A voi giudicare cosa sia più meraviglioso. Io la mia idea me la sono fatta.
Zio Franco è stato in molti sensi un padre per decine, se non centinaia di bambini. La sua opera rappresenta l'esempio più limpido del fatto che il concetto di famiglia ha ben poco a che fare con le leggi e il diritto che ne vogliono codificare la struttura. La famiglia, prima di essere una realtà giuridica, è un sentimento profondo. Quel legame che ci avvolge quando pensiamo a una persona per cui proviamo un affetto tanto grande da superare ogni confine. E vista in questa luce, la famiglia assume un aspetto più umano, più rassicurante, perché emerge come il riflesso di un legame che nasce dal cuore e non dalle convenzioni. Eppure, come accennato prima, il caso, quella forza imperscrutabile che guida molte delle nostre vite, non si limita a determinare la collocazione geografica in cui veniamo al mondo, ma sceglie anche la famiglia in cui cresciamo, E se è vero che i confini di una famiglia si definiscono attraverso i sentimenti che vi maturano, non sempre questi sentimenti sono positivi. Talvolta sono segnati dal disagio, dalla tristezza o persino dalla paura. E come si dice spesso, le famiglie non si scelgono. Tuttavia, per quanto a tratti il mondo sembri ostile, esso custodisce anche innumerevoli spazi di accoglienza, luoghi dove il calore di una nuova famiglia può nascere e trasformarsi in un rifugio sicuro per chi ha bisogno.